il poeta veggente. In così tanti libri c'è la descrizione della grande battaglia, la battaglia tra il buio e la luce. Si narra che poeti e profeti ne parlino. Cos'è un poeta? Il poeta è quello che percepisce, quello che sa, che spiega, quello che ispira, che prevede. Io sono quel poeta, quel veggente che conosce i tre aspetti del tempo. Ti ho spiegato qual è la battaglia. Ti ricordi? Certo che ricordo ciò che tu mi hai spiegato della grande battaglia tra la luce e il buio, angelo e demone, eroe e drago, e come questa abbia luogo dentro ognuno di noi. Tu hai enfatizzato che per sconfiggere tutti questi draghi devo discernere. Devo percepire quale metodo sia necessario, visto che ogni drago richiede un approccio diverso. Hai detto anche che a un eroe serve uno straripante coraggio, determinazione e grande fermezza d'intenti. Mi richiedi un siffatto equipaggiamento, o mio antico amico e maestro. Non sono così ansioso di eroismo. Sembra un lavoro così duro, sempre allerta, sempre di guardia, sempre al meglio, sempre pronto e versatile nella strategia. Mi dai l'ispirazione per la grande battaglia spesso, direi ogni giorno. Mi dici che la mia vittoria significa la vittoria di molti altri. O antico amico e maestro, tu dici che l'eroismo è solo trasformazione. È davvero così facile trasformare? Trasformare il modo in cui siamo, diventare più di ciò che possiamo immaginare e aiutare gli altri a capirlo in questo modo. Comprendo che il vero eroe è colui che riconosce e conquista la parte oscura del sé. Eroe è colui che raggiunge la conoscenza del sé, che impara l'arte di parlare con il suo cuore, colui che dà attraverso gli occhi. Solo costoro diventano veri eroi. Vedo che tu aiuti alcuni eroi a diventare ben più di un eroe. Tu li fai diventare angeli, e la sola arma degli angeli è un pensiero fulgido che arde nei loro occhi. Loro raggiungono i cuori degli umani, dando loro speranza e conforto, istantaneamente. La battaglia si vince solo con la luce. Noi curiamo con la luce, eleviamo con la luce, serviamo con la luce, poiché tutti si fidano della luce. L'angelo mostra all'umanità che la casa è il cuore di Dio, dove c'è solo luce. Andare e venire. Non c'è nulla di nuovo. Questo ciclo del tempo continua a girare. Ogni ciclo, l'inferno diventa paradiso e poi gira ancora. Questo avviene qui, sulla terra. Ora io vi sto spiegando ancora una volta. Voi ora state ascoltando ancora una volta la storia dell'immortalità. Ricevete il terzo occhio della conoscenza, grazie al quale vedete i tre aspetti del tempo. Ieri, oggi e domani sono connessi, e ognuno viene e va per sempre. Il vostro terzo occhio è aperto per vedere tutto ciò? Sono entrato nell'eternità l'altro giorno, e tutto ciò che ho visto è solo l'oggi. Tutto il tempo è l'adesso. Sebbene il tempo abbia tre facce, solo dal presente, il passato e il futuro continuamente fluiscono. L'adesso è superbamente benedetto, perché è nel battere del secondo che con chiarezza di pensiero posso attribuire un senso alle cose passate e non compiante. Posso creare un futuro traboccante di felicità e privo di dubbi. In quest'attimo in rima sento la tua voce dire: sei, quindi puoi. Ringiovanire. La batteria dell'anima ci mette un intero ciclo per scaricarsi. Ora deve essere ricaricata. Come? Ricorda me. Quando dimentichi la sorgente, quando sei sconnesso, la batteria si scarica. Tutti i miei figli ora sono sconnessi. Come può accendersi una luce senza ricordo? Tutte le anime chiamano. Siamo scariche. Ora vieni perché vogliamo ricaricarci. Più a lungo si sta nel ricordo, più si riceve potere. Il ricordo dà il potere di soggiogare ciò che così a lungo ha causato sofferenza. Ora è il tempo di riconoscere il valore di questi momenti e siate determinati a finirla con tutto ciò che vi ha rubato il rispetto e la fiducia in voi stessi. Comprendete, decidete e siate determinati. Questo e il ricordo vi permetteranno di vincere. Tu dici che eroi non si nasce ma si diventa. La fede è l'ispirazione. La perseveranza è lo scudo. E l'umiltà è la mia armatura per scendere in campo. Chiamando Dio, restando in tua compagnia, posso sconfiggere qualsiasi drago che incontro dentro di me. E non importa cosa devo fronteggiare. Tu mi hai dato la purezza e il potere di vincere. La scelta. io, il tuo eterno maestro, ti insegno chiaramente la cultura delle azioni elevate. Ti metto in mano la penna che ti permette di tracciare la linea della tua fortuna, lunga quanto desideri. Hai nelle tue mani anche la chiave per aprirti alla saggezza, e la chiave della saggezza apre facilmente tutte le serrature. Riesci a girarla? Sì, girarla significa conoscere cosa fare e quando, cogliere il momento. La saggezza è sapere quando lasciare che le cose accadano e quando fare in modo che esse accadano, quando coinvolgersi e quando starne fuori, quando trattenere e quando lasciare andare, quando restare immobili e quando muoversi, quando chiedere a Dio e quando fare da soli, quando amare e quando no. Qui non c'è un quando, si deve sempre amare, sempre. L'amore protegge il sé contro l'egoismo zelante, contro la piaga della violenza. La mia vita è stata creata dall'amore, la mia religione dalla pace. L'opera. Voi esseri umani siete attori che vengono qui per recitare le vostre parti. Questo è il palcoscenico del mondo. Ci sono il sole, la luna e le stelle a darvi luce. Io sono il regista eterno che sta al di là del palcoscenico. Tanto tempo fa vi ho guidato e vi ho resi potenti. Poi vi ho lasciato liberi di percorrere la vostra strada nel grande gioco della vita. Ma avete dimenticato i principi di quest'opera: rispettare tutte le cose, il sé, gli altri, la natura, il tempo e specialmente la libertà di ogni cosa, di essere ciò che è. Rabbia, ego, avidità e altre insidie vi hanno reso completamente inconsapevoli. Ora io, il regista, sono tornato, e lo avrei fatto comunque. Ora sono tornato di nuovo a guidare e pulire, a riorientare voi, gli attori. Lo faccio alla fine di ogni commedia, per tutta l'eternità. Io raccolgo la creazione, la pulisco, la guido e poi la lascio andare. Il mio compito immortale ruota ciclo dopo ciclo dopo ciclo. Gira eternamente. Ritorna, gira, ritorna. Sì, sono consapevole, io sono un attore eterno. Ogni anima è un attore. Momento dopo momento, respiro dopo respiro, in un costume di argilla io recito la mia parte per sempre in questa commedia infinita. Il sole, la luna, le stelle brillano sul palcoscenico terrestre, illuminando la parte di ogni attore. Scena dopo scena dopo scena, dall'inizio alla fine e all'inizio, gli attori recitano al rintocco perfetto del respiro e del cuore sul palmo ciclico del tempo. Quando divento consapevole e accetto tutto ciò che è come dovrebbe essere, e tutti sono come sono, e ciò che deve essere sarà al momento giusto. E però è ugualmente una verità che, per essere di ispirazione, ho bisogno di integrità. Per raggiungere la meta ho bisogno di pazienza. Per provare pace ho bisogno di silenzio. Dato che l'amore è la vera legge, non posso invocare la violenza, sia essa grande o piccola. Per curare e riportare in equilibrio ho bisogno di pace e di silenzio. Solo silenzio. Potere dell'opera. Tutti sono controllati dalle conseguenze delle proprie azioni nell'opera, non da Dio. C'è un limite al mio ruolo. Siccome voi avete libertà, fate le vostre scelte, create la vostra realtà. Siete liberi di essere qualsiasi cosa scegliate di essere. Tutta la sofferenza che è stata creata, in un modo o nell'altro dalle persone, individualmente o collettivamente, facendo scelte egoistiche e con comportamenti violenti. Ora la sofferenza e il dolore hanno raggiunto il loro apice. Io arrivo solo quando c'è estrema sofferenza, in base al tempo appropriato. Non è che perché sono potente che posso fare quello che voglio, no. Tutto ciò che accade deve essere in accordo all'opera. Io non dico a nessuno di distruggere qualcosa. Anch'io sono legato all'opera, dai principi di necessità. Anch'io sono legato all'opera dai principi di necessità, e devo rispettare, devo accettare le scelte degli attori. Il mio ruolo è il più grande di tutti: trasformare il mondo e purificare ciò che è impuro. Soltanto io ne ho la forza spirituale e il potere. Vi mostro il metodo di dominare tutti i serpenti e i draghi. Vi do la forza che io stesso ho, o piuttosto la forza che io stesso sono. Vi mostro come conoscere voi stessi e cosa soggiogare interiormente. E quindi cos'è il potere che vi mostro? Vi rendo capaci di liberarvi grazie alla connessione con il mio potere spirituale. Io facilito la vostra libertà, perché soltanto io ho il potere di rimuovere la lega dell'inganno che si è accumulata dentro di voi. Quindi dimmi, cos'è il potere? Cos'è il potere di Dio? Cos'è il potere dell'opera? Chi è il più potente, io o l'opera? Ora con queste domande mi sento davvero uno studente e proverò a rispondere. Per te, potere significa soltanto potere spirituale, non politico, né sociale né militare. È il potere della purezza, della pace, del perdono, del rispetto, dell'armonia, dell'accettazione, dell'amore e mai l'uso della violenza. Il potere dell'opera risiede nel fatto che i suoi principi intrinseci di bontà, verità, pace e purezza vincono sempre, a dispetto di quanto male sia stato prodotto. L'opera è un riflesso della consapevolezza, delle scelte e delle azioni dell'umanità, individualmente e collettivamente, nel corso del tempo. La violenza di qualsiasi tipo, come la gelosia, la vendetta, il rifiuto, la classificazione, il pregiudizio, l'ambizione e la guerra, è solo un prodotto dell'attività umana. A volte le scene dell'opera sono dominate da questa violenza, che piano piano deteriora il tessuto dell'umanità. La mia personale realtà nell'opera è la conseguenza di come penso, di cosa scelgo, di come agisco. Vale lo stesso per ogni attore in quest'opera. Ora, se sono in società con te, il regista, posso assorbire il tuo potere e prendere la strada giusta. Se seguo le tue istruzioni, mi libero, mi purifico. Altrimenti, sono schiavo delle mie abitudini e dei vecchi modelli. Sta a me decidere, smetterla con le scuse, le emozioni e i pensieri negativi, e soggiogare ogni negatività. In definitiva, la mia comprensione e le mie scelte chiariranno cosa ha maggiore influenza su di me: Dio, l'opera o l'inganno. Vittoria. La pazienza apporta tranquillità. La determinazione è una profonda concentrazione. La fiducia mi rende audace. E allora i tre draghi, perché, se, ma, saranno rimossi dalla mia lingua. Ora c'è lo spazio per permetterti di venire. Se ho il proposito, tutto verrà soddisfatto. La benevolenza è imparziale. Io, tuo padre e amico, sono venuto a portarti beneficio. Genero ora il tempo dell'ascesa per tutti gli esseri umani del mondo. Qualsiasi sia il sentimento con il quale le persone mi ricordano, soddisfo i loro desideri. Tutti i tuoi desideri puri saranno soddisfatti. Ogni desiderio che causa sofferenza a un essere umano è un desiderio che non soddisfo. Il nome di Dio è la sua natura. Tu sei l'essere benevolente. Benevolenza non vuol dire che mi dai ciò che voglio, ma ciò di cui ho davvero bisogno. Persino se non ho realizzato di averne bisogno, la benevolenza non può essere esortata, né contrattata, né implorata. La benevolenza è imparziale, non prende le parti di nessuno. Essa riconcilia, libera, riporta le cose al loro equilibrio primordiale. La benevolenza è accessibile e disponibile in qualsiasi momento, ma allo stesso tempo non permette nessun abuso e non concede favori basati su motivi egoistici e promesse, dato che tu sei queste cose. Il tuo nome è sicuramente il benevolente. L'universalità divina. Io, il Padre, appartengo a tutti. Ognuno ha un diritto su di me. Io ho amore per il mondo intero. Collaboro con tutti. Sono tutti miei figli. E io do a ognuno. Io sono il padre e la madre di tutte le anime. Tutti devono venire a me. Io sono il padre delle genti di tutte le religioni, il più amato da tutte le anime di ogni religione e dai padri fondatori di ogni singola religione. Infatti l'uno che è amato anche dai fondatori delle religioni è il padre, l'anima suprema. Ecco perché in tutti i tempi e dalle labbra di ognuno emerge la chiamata all'unico Padre. Vieni e liberaci, vieni e guidaci. Io vengo e purifico l'intero universo. Io insegno il ricordo. Tutto ciò è per le genti di ogni religione. Io sono il Padre dell'intero universo. Il tempio è la sinagoga, la chiesa è la moschea, il luogo di culto è il santuario, sono tutti nel mio cuore. Là mi inginocchio in solitudine, là io ti abbraccio, amico sacro. Il pellegrinaggio giornaliero sconosciuto, celato agli altri, ma da me conosciuto e sentito. L'oceano d'amore. Tu sei amato dall'inizio. È solo perché il divino genitore ti sta cercando che sei stato trovato. Pensaci. Quanto è grande l'amore per chi viene cercato e poi trovato. Può l'oceano avere minor amore per qualcuno? Capisci chi sei? Solo il confortatore dei cuori sa quanto amore c'è nel cuore di ognuno. Ora vado al di là del brivido della ricerca e apprezzo cosa ho trovato. Vado al di là della luce delle candele e ardo nella tua luce. Vado al di là dei rituali e agisco con più gentilezza durante la giornata. Vado al di là dei canti e resto silenzioso nel tuo cuore. Vado al di là di me stesso e sto con te. Vado al di là di tutte le classificazioni, come fanno gli angeli, e volo con te e servo. Appendice. L'autore, ispirato da Dio in qualità di giardiniere, ha preso nuovamente carta e penna per ritrarre con più profondità, in forma di fiaba, il ruolo e il compito del giardiniere e la storia della creazione. Il vecchio e il seme magico. Era inverno. Era stato un inverno così lungo. Era come se una strega cattiva stesse stringendo la terra tra le sue dita di ghiaccio. La sua presa era così stretta da far pensare che ogni forma di vita fosse sparita da madre terra. La terra non poteva più offrire frutta deliziosa o fiori meravigliosi. Svanite le canzoni dell'usignolo e del pettirosso. Le persone stesse erano piene di rabbia e di tristezza. La loro vita sembrava senza alcun proposito. In un paese viveva un vecchio che sedeva silenziosamente nella sua piccola stanza, pensando. «Quanto durerà ancora questo inverno?» pensava. «Quando verrà il giardiniere a seminare un nuovo giardino sulla terra?» «Solo lui può far sbocciare ancora i fiori. Solo lui può insegnare agli uccelli a cantare di nuovo. E solo lui può mostrare alla gente come sorridere. Quando arriverà?» vagheggiava l'uomo. Dato che il vecchio continuava a pensarci, il giardiniere, che abitava in un mondo molto al di là del sole e della luna, sentì i pensieri del vecchio. Sì, il giardiniere ha l'abilità speciale di sentire i pensieri. Non c'è bisogno di parlare. Infatti, il giardiniere ha sentito spesso che la gente della terra lo chiamava, sia con le parole, sia con i pensieri. «Vieni!» urlavano. «Vieni!» supplicavano. «Vieni e insegnaci! Guidaci, aiutaci, proteggici!» mendicavano. Più avanti nel tempo, le loro suppliche aumentarono, perché la terra era sempre di più sotto il maleficio della strega Maglia. Maglia aveva totalmente confuso la gente con i suoi trucchi astuti. Più le persone diventavano rabbiose, più le loro facce diventavano tristi e più Maglia era felice. Tuttavia, sebbene il potere di Maglia cresceva, c'era ancora qualcuno che credeva che il giardiniere sarebbe arrivato a restaurare il giardino perduto. Quest'unica speranza li aveva tenuti al sicuro dai trucchi subdoli di Maglia, sempre determinata ad averla vinta. Il cuore del giardiniere quasi bruciava per la compassione nel vedere come la gente della terra si sforzava per trovarlo, inciampando e ritentando. «Devo andare! Devo andare sulla terra», pensò tra sé e sé il giardiniere. «Devo piantare per loro un nuovo giardino, per renderli nuovamente felici». Lui sapeva di essere il solo ad avere lo speciale potere segreto per superare l'abile Maglia in astuzia e per poterla disattivare. dal suo mondo. Egli guardò giù, cercava qualcuno in grado di fargli da socio, qualcuno che potesse aiutarlo a ricreare il nuovo giardino. Sì, c'è. Lui lo farà perfettamente. Costui era il vecchio. Il giardiniere cominciò il suo viaggio sulla terra. Maglia capì immediatamente che lui stava arrivando e che cosa avrebbe provato a fare, ma non se ne preoccupò. Sentiva che nessuno avrebbe potuto essere abile quanto lei, che nessuno avrebbe potuto fare dei trucchi come i suoi. La terra era il suo regno, ed era impossibile che qualcuno potesse portarglielo via. Aveva ipnotizzato con successo la maggior parte della gente, facendogli credere ciò che non erano, cioè li aveva portati a valorizzare il nome, la forma, la fama, la posizione, i soldi. Quegli stupidi sciocchi umani pensavano di potersi sentire al sicuro con quelle cose. Avevano proprio abboccato bene. Qualcuno le aveva resistito, ma alla fine stavano per cedere, dato che lei aveva presentato migliori trucchi e promesse. Cosa potrà fare il giardiniere? Rimuginava Maglia. Il suo più grande svantaggio è essere invisibile, così la gente non può vederlo. Maglia aveva fatto così bene il suo lavoro, tanto che gli umani credevano che solo ciò che possono vedere, toccare, annusare e misurare fosse realtà. Il giardiniere avrebbe dovuto lavorare duro per fargli cambiare idea. Essendo invisibile, non avrà alcuna speranza di influenzarli, concluse Maglia. Maglia era tronfia d'orgoglio per la sua brillante strategia per ingannare la gente. Era lei a governare. L'aveva fatto per secoli e ogni giorno migliorava. Venga pure il giardiniere. È senza speranza, sogghignò trionfante. Il vecchio sedeva nella sua stanza, silenzioso e riflessivo. Lo fece spesso di lì in avanti, man mano che notava che la gente stava diventando sempre più triste e sorprendentemente sempre più arrogante. Un pensiero sincero emerse dal suo cuore. Cosa si può fare? Improvvisamente si sentì strano, molto strano. Rimase silenzioso. Vide luce ovunque e sentì di essere luce egli stesso. Cos'è tutto ciò? Pensò. Non riusciva a capire né la luce splendente, né lo strano silenzio e neppure la beatitudine che provava. Non era impaurito per quello che stava accadendo. Sentiva infatti una pace profonda e un sentimento di speranza. Tuttavia, ultimamente, Maglia aveva visitato il vecchio piuttosto spesso cercando di convincerlo quanto lei fosse dalla parte giusta e corretta. Maglia starà cercando di usare i suoi trucchi in modo diverso, si domandava il vecchio. E sebbene ci avesse provato intensamente, di tanto in tanto era caduto sotto i suoi abili incantesimi. Eppure, il vecchio aveva fiducia nel ritorno del giardiniere più di ogni altro. Così si sedette tranquillo e assolutamente immobile. Il giardiniere venne nuovamente, ma il vecchio non poteva vederlo. Si sentì semplicemente molto strano, molto diverso. Nel momento in cui si sentì sommergere ancora da quello strano sentimento di beatitudine, capì che stava succedendo qualcosa di sorprendente. Poi, proprio lì, nella sua stanza, cominciò a vedere una luce a forma di un piccolo seme, e da quel seme di luce emerse una voce tranquilla che parlava bisbigliando: «Mi hai chiamato? E allora eccomi qui, sono venuto». Profondamente dentro di sé, il vecchio sapeva a chi appartenesse quella voce. Il suo cuore si mise a danzare di gioia. La voce proveniente dalla luce proseguì: «Aiutami a creare un nuovo giardino. Assistimi in questo compito speciale». Immediatamente il vecchio disse: «Sì, sì, sì», sebbene non avesse idea di come avrebbe potuto farlo, dato che era davvero piuttosto vecchio. Tuttavia ripeté: «Sì, sì, sì», perché la gente doveva imparare a sorridere di nuovo. La terra doveva riempirsi nuovamente di uccelli, fiori e canzoni. Nel momento in cui il vecchio disse il suo ultimo sì, la stanza era sfavillante di luce dorato brillante. Ora il vecchio vide qualcosa più chiaramente. Era possibile? Vide quello che sembrava essere un seme, ma un seme piuttosto diverso dagli altri. Era così piccolo e pulsante di luce raggiante e luminosa. Il vecchio realizzò improvvisamente che si trattava del seme magico con il quale sarebbe sorto il nuovo giardino. Non riuscì a capire se il seme fosse un dono del giardiniere o se fosse il giardiniere stesso in quella forma. Anche Maglia vide il seme magico, sul quale lei non aveva alcun potere. Sapeva molto bene che cosa fosse e chi fosse. Non poteva assolutamente succedere, un giardino non avrebbe mai potuto rimpiazzare la giungla di spine che le era costata secoli di duro lavoro. Assolutamente no, Maglia ribolliva. Non avrebbe ceduto il suo regno così facilmente. Si trasformò in un lungo pensiero sinuoso e strisciò dentro la mente del vecchio sibilando: «Come puoi creare un nuovo giardino? Sei troppo vecchio. Come può questa terra piena di spine enormi e stupende trasformarsi in un giardino di inutili fiori? È impossibile. Chi ti aiuterà? La gente penserà che sei pazzo, specialmente se gli dirai del seme parlante. Chi ti crederà? Perderai il tuo onore, perché ti crederanno matto. Già lo pensano per via del tuo strano silenzio e per la tua ricerca di solitudine. E comunque sei troppo vecchio per qualsiasi compito». Il vecchio sentì, e solo per un secondo gli venne un pensiero: «Posso farlo? Come farò? È possibile?» In quel momento uscì una voce dal seme: «Il seme magico farà tutto. Basta che tu creda nel seme magico e succederanno belle cose». La voce dal seme diede una grande forza al vecchio. In quel momento egli capì che il seme era il giardiniere e che sarebbe stato sempre con lui. Maglia diventò molto inquieta e parlò più forte. «Quale seme?» sogghignò. «Non esiste nessun seme. Sinceramente, vecchio, devi andare a riposare. La tua mente non è più quella di una volta. È un sogno, solo un sogno, nulla di più. Credimi. Il vecchio sentì, ma non ascoltò. Il seme del miracolo era stato piantato dentro di lui. Sapeva che in qualsiasi momento avesse avuto bisogno di sapere cosa fare. Sarebbe bastato raccogliersi interiormente, ad ascoltare la voce del seme. Inoltre il giardiniere gli diede un regalo molto speciale, che l'avrebbe aiutato parecchio. Un regalo assolutamente sorprendente. Era un punto di luce che agiva come terzo occhio di saggezza e illuminazione, e che, secondo le istruzioni ricevute, il vecchio avrebbe dovuto portare sempre al centro della fronte. Quest'occhio speciale l'avrebbe aiutato a vedere Maglia e a non essere ingannato dai suoi numerosi trucchi. Il giardiniere disse al vecchio di raccontare anche agli altri del seme magico, e così anche gli altri avrebbero ricevuto un terzo occhio. Egli disse al vecchio che questo terzo occhio andava aperto ogni giorno a una certa ora. Il giardiniere disse: prima che il sole allarghi le sue braccia dorate all'orizzonte, prima che gli uccelli cantino sui rami, prima che i fiori alzino il capo, tu, mio aiutante, dovrai essere sveglio. Dovrai venire a parlare con me a quell'ora. Se il tuo occhio speciale sarà aperto, mi vedrai. Io ti insegnerò e ti guiderò se l'occhio speciale è aperto. Maglia non potrà venire mai a imbrogliarti con i suoi trucchi. Tieni il tuo terzo occhio sempre aperto. Non dimenticartelo mai. Nel frattempo, gli occhi di Maglia ribollivano di rabbia e la sua mente era zeppa di paura. Nessuno, strillava, nessuno mi ruberà il potere, specialmente questo vecchio e quelli così stupidi da credergli, ripeté. Pensò profondamente, fece un cenno con la mano e si trasformò all'istante in una tigre furiosa, con enormi denti bianchi e raggianti occhi neri. Ora, pensò, distruggerò il terzo occhio del vecchio. Metterò fine a tutto questo una volta per tutte. La tigre ringhiò e ruggì forte contro il vecchio, ma con il suo terzo occhio egli riuscì a vedere che la tigre in realtà era Maglia travestita. Non le prestò attenzione e mantenne il suo pensiero sul magico seme. E in breve la tigre scomparve. Ogni mattina, prima del sorgere del sole e del canto degli uccelli, il vecchio apriva gli occhi e sentiva la voce del giardiniere. Ben presto si unirono a lui molti altri. E anche loro avrebbero sentito il giardiniere insegnargli come trasformare la terra in un giardino. Maglia era diventata molto nervosa. Osservava con spaventata incredulità. «Non è possibile! Non è possibile!» borbottava e balbettava con le sue labbra sottili, rosse e piene di rabbia. «Semplicemente non può succedere!» strideva. Un mondo di pace e felicità, di uccelli e fiori. È inaudito. E poi, cosa c'è di sbagliato in queste spine? Sono così belle, sono grandi, appuntite e dolorose. Chi potrebbe domandare qualcosa di meglio? È una giungla meravigliosa. Appena parlò, le sue parole e i suoi pensieri, come invisibili frecce, colpirono il cuore di tante persone, che rafforzarono la propria convinzione che la giungla di spine e di maglia fosse una cosa normale. Il mondo è sempre stato così e lo sarà sempre, concordavano con lei. Il vecchio e il suo piccolo gruppo la pensavano diversamente. Continuavano a dire che la giungla sarebbe finita presto, sarebbe stata bruciata e la terra sarebbe diventata un meraviglioso giardino di pace e felicità. «Storie! Solo un mucchio di storie!» replicava Maglia. «Non credete a una parola!» diceva ai suoi seguaci. Ebbene, a Maglia non piaceva il crescente successo del vecchio e dei suoi amici. Era determinata a distruggere il suo lavoro. Decise di usare un trucco molto ingegnoso. In realtà era uno dei suoi trucchi usuali, ma aveva notato che era sempre molto efficace e su cui poteva sempre contare. Diventò estremamente sottile, trasformandosi in un pensiero lungo e insinuoso, e penetrò la mente di alcuni amici del vecchio. Bisbigliava insistentemente: «È solo un sogno. È una favola ridicola che si è inventata il vecchio. Soltanto un non senso. Solo immaginazione». Il suo trucco funzionò. Alcuni di quelli a cui era stato dato il terzo occhio e che avevano anche sentito la voce del seme magico si rivoltarono contro il vecchio. Lo sfidarono. «Vecchio, ci hai preso per dei sempliciotti? Questo giardino di cui vai parlando è impossibile che arrivi. Come potrebbe? Dov'è il giardiniere di cui parli? È invisibile e solo tu puoi vederlo». E così derisero il vecchio e lo minacciarono perfino. Maglia sogghignava e ridacchiava, osservando e godendosi la scena. Proseguivano dicendo: «Dici di avere la voce dentro di te, che il giardiniere viene a parlarti. Tu lo dici solo per renderti speciale». Mentre parlavano, il vecchio restava tranquillo e silenzioso. Il suo corpo era avvolto interamente da una stupenda luce bianca. Disse molto gentilmente: «Non ho mai mentito. Tutto ciò che ho detto è vero. Sto seguendo le parole del giardiniere. Lui esiste, ma Maglia vi ha accecato. E sebbene abbiate il terzo occhio, non riuscite a vedere. Il nuovo giardino si sta creando. Il miracolo del seme non può essere fermato né da voi né da me. Il giardino deve essere. È nel destino». «Chi sei tu per parlare così?» chiesero. «Chi sei?» insistevano. «Io sono quello che è», rispose. «Tu, il vecchio è pazzo!» urlarono. Maglia si era piazzata nella mente di quelle persone e ridacchiava mentre loro urlavano sempre più forte: «Il vecchio è pazzo, è matto, che arroganza! Chi si crede di essere?» Tentarono di farlo impaurire con le loro parole rabbiose, ma era come se lui non li sentisse. Semplicemente gli sorrideva, misericordiosamente, perché aveva capito che non sapevano cosa stessero dicendo o facendo. Il suo sorriso li fece arrabbiare ancora di più e avrebbero voluto picchiarlo, ma con loro meraviglia, ogni volta che si avvicinavano per colpirlo, lui diventava una luce e spariva dalla loro vista per riapparire dopo un po'. Maglia e il suo esercito divennero sempre più forti. La sua giungla si diffuse sempre di più sulla terra. Comunque il vecchio e quelli che credevano nel compito lavoravano silenziosamente e pazientemente con il giardiniere. Maglia inventò molti metodi e fece meraviglie, creando immagini che facessero instupidire e divertire la gente. Furono costruite macchine volanti che potevano andare sulla luna e perfino sui pianeti. Più fantastiche erano le meraviglie e più la gente credeva in lei. A questo punto il vecchio aveva parecchi amici sulla terra, ma lavoravano sempre in sordina, senza creare trambusto. Mentre lavoravano, il giardino cominciava a prosperare e così la loro felicità cresceva. Lavoravano e ballavano dalla mattina fino a notte. Pochissimi riconobbero il giardino prosperoso. Non riuscivano a vedere attraverso le tende che Maglia aveva intessuto nelle loro menti. E poi accadde, inaspettatamente, e scosse tutta la gente della terra. Un giorno, mentre Maglia stava contemplando trionfante il suo regno di spine, ci fu un'esplosione colossale. Enormi onde dell'oceano inondarono la terra e così molte terre scomparvero. In un momento tutto era cambiato. Dappertutto c'era silenzio e non si muoveva più nulla. In un istante Maglia e il suo esercito si dissolsero e anche il vecchio e i suoi amici svanirono. Eppure il piccolo giardino rimase e nei giorni successivi cominciò a crescere sempre di più, sempre più velocemente, diffondendosi sulla terra. Poi, dal cielo di un blu vivace, scesero dei semi di luce d'oro. Erano esattamente come il seme miracoloso che il vecchio aveva visto molti anni prima. Appena i semi toccavano morbidamente la terra, si trasformavano in meravigliosi esseri umani che avevano la leggiadria e la fragranza dei fiori. Sulla fronte, ognuno aveva un punto di luce brillante, splendente, come un gioiello. In mezzo a loro c'era un piccolo principe, un principe avvolto da una luce brillante, bianco dorata, e solo per un momento sembrava come se si scorgesse il volto del vecchio. Il vecchio volto svaniva e subito il giovane, stupendo principe danzava e giocava nel giardino con i suoi amici. Il giardino crebbe ovunque sulla terra e la felicità aumentava. Perfino le stelle del cielo danzavano liete. La terra intera divenne un giardino. Maglia, il suo esercito e le spine non si videro più da nessuna parte. Non si serbava più neppure il loro ricordo. Thank you. Epilogo. Il giardiniere con le sue persone meravigliose sembrano uscire da una favola. La differenza è che non si tratta di una favola, ma di qualcosa che accadde realmente e continua ad accadere in base al tempo. Il dono del terzo occhio è alla portata di coloro che desiderano vedere e comprendono i segreti dell'universo. Coloro che desiderano conoscere il tempo, Dio e il sé possono farlo facilmente. La saggezza spirituale e i metodi per creare un sé migliore e un mondo migliore sono a disposizione di tutti. Per maggiori informazioni visitate il sito della Brahma Kumaris www.brahmakumaris.it oppure contattate il centro dell'Università Spirituale Mondiale Brahma Kumaris a voi più vicino. L'autore Anthony Strano ha vissuto gli ultimi anni della sua vita ad Atene, dove coordinava il centro di meditazione Raja Yoga dell'Università Spirituale Mondiale Brahma Kumaris. Nacque in Australia e si laureò all'Università Macquarie di Sydney. Fu un ricercatore spirituale per tutta la sua vita. Divenne uno studente della Brahma Kumaris nel 1977 e fu uno degli insegnanti più dedicati e di maggiore esperienza. Viaggiò molto per condividere questa conoscenza, tenendo seminari e workshop sullo sviluppo personale in giro per l'Europa e l'Australia. Anthony si è sempre considerato un insegnante e uno studente. Il viaggio spirituale è stato al centro della sua intera esistenza. È morto il 26 luglio 2014, proprio durante un ciclo di conferenze in Brasile. Nota del traduttore. La traduzione risente di qualche adattamento alla lingua italiana per meglio rendere l'effetto poetico e spirituale che pervade questa raccolta di dialoghi con Dio. Anthony Strano aveva tante specialità, una delle quali era sicuramente quella di saper usare le parole come fonte di ispirazione. Ho cercato di rendere lo stesso effetto pur restando il più possibile aderente al testo originale. Spero di esserci riuscita. Anthony è stato per me una fonte di grande ispirazione con le sue parole scritte e i suoi seminari, e soprattutto con il suo esempio e la sua vibrazione compassionevole e determinata a non permettere che mi lasciassi ingannare dall'astuta maglia. Spero che questo testo sia fonte di ispirazione anche per voi, così come lo è stato per me.